Capitolo 27. E quindi parliamo di denaro pubblico. Parte prima. Qualche capitolo fa si diceva, un po' per celia, un po' per non morire, che la psicoterapia ha dei costi esorbitanti. È solo parzialmente vero. Infatti, certi approcci possono richiedere tempi lunghi o lunghissimi e modi particolarmente impegnativi. Ma affiancare il lavoro strettamente introspettivo con altri approcci, come abbiamo visto, contribuisce a dare una straordinaria accelerazione al conseguimento di un radicale benessere. E poi, in che modo questo investimento anche finanziario si ripercuoterà nel futuro dell'investitore? A tutt'oggi non esistono forse dati statistici per dimostrare quanto una buona vita attualmente conseguita influenzi favorevolmente la vita che ancora resta. Ma tutti noi persone normali sappiamo che questo è solo uno stupidissimo scrupolo da scienziati che ad ogni costo devono quantificare. Noi lo sappiamo già che in buona salute fisica e psichica affronteremo meglio le avventure del tempo che verrà. Allora l'investimento si sarà rivelato proficuo, no? Allora la comunità organizzata dovrebbe nel suo stesso interesse farsi carico di un tale impegno, no? Tutte le nazioni che si sono dotate di un servizio sanitario nazionale ne lamentano i costi sempre crescenti, a fronte di un non percepito né oggettivabile autentico miglioramento del benessere. C'è qualcosa di sbagliato se inseguiamo una chimera milionaria e poi ci lamentiamo perché le casse sono svuotate e stiamo soltanto poco meglio di prima. È vero, l'organizzazione sanitaria ha fatto miracoli ed è a quella che si deve la riduzione della mortalità infantile o l'abbattimento delle gravi infezioni. Ma molto è onestamente da attribuirsi anche al miglior cibo che i nostri nonni hanno cominciato a mangiare quando i costi delle proteine si sono ridotti fino a renderle, ai noi, nei paesi ricchi, naturalmente, accessibili a tutti. Alle case riscaldate durante l'inverno, luminose e ben arieggiate, alla riduzione della nocività lavorativa. La sanità, invece, ancora non sa come fare fronte alla sofferenza sempre più diffusa del malvivere e spende, spende, spende senza costrutto. Occorrerebbe programmare degli interventi curativi e preventivi che si basino su un basso livello tecnologico e raggiungano la radice del problema. Se rileggiamo alcune pagine precedenti, un obiettivo del genere non sembrerebbe così impossibile da raggiungere. Riprendiamo un esempio già citato, immaginando come le cose sarebbero andate secondo la prassi ufficiale. Un uomo giovane, in pieno vigore lavorativo, inizia ad accusare fastidiosissime crisi di panico che gli procurano un senso di morte dalle parti del cuore. La prassi prevede un passaggio dal medico di famiglia per inquadrare il problema. Costui, molto spesso sovraccarico di incombenze molto poco mediche e molto burocratiche, lo so, l'ho fatto anch'io per una dozzina d'anni, si calerà suo malgrado nel ruolo di passacarte e avvierà una trafila calvario di indagini e prescrizioni farmacologiche. Di questi tempi poi le denunce per inadeguata assistenza fioccano che è un piacere per gli avvocati. Si può capire pertanto che il nostro povero funzionario si tuteli con una batteria di interventi non indispensabili, ma destinati a pararlo da conseguenze legali. La chiamano, non a torto, medicina difensiva. E quindi il paziente riceverà una richiesta per visita cardiologica. Il cardiologo naturalmente dovrà garantire una prestazione ineccepibile, che implica l'elettrocardiogramma, quasi sempre l'ecocardiografia. E se ai controlli successivi il quadro non sarà chiaro, lo dovrà precisare meglio con un elettrocardiogramma da sforzo, magari un'altra ecografia Doppler, un cosiddetto Holter, controllo dell'attività cardiaca registrata per 24 ore, e chissà che altro ancora. Tra la prima visita al medico di famiglia e questi ultimi passaggi, intanto, sono trascorse un paio di settimane. Se ci rimembriamo che quel cuore appartiene a un umano sofferente, dobbiamo mettere nel conto finanziario anche la sua perdita di capacità lavorativa. Provate voi a essere pimpanti quando da un momento all'altro vi assale un senso di morte. Capitolo 27, parte seconda. Comunque non siamo ancora arrivati a una diagnosi definitiva. Per perché nessuna indagine ha mostrato chiari segni di patologia cardiaca. Vengono somministrati dei farmaci nel tentativo di arginare la sofferenza. Ma gli antiaritmici non servono, ci aveva già provato magari lo stesso medico di famiglia. E nel repertorio farmacologico non c'è nulla di specifico per il senso di morte che colpisce a sorpresa. Si approda in capo a qualche settimana ai sedativi. Caro signore, il suo è soltanto un problema di ansia. Vedrà che in questo modo lo risolviamo. Beh, sì, in effetti va un po' meglio. Le crisi sono diradate e quando compaiono sono comunque di minore entità. Ma il nostro poveretto non può smettere i tranquillanti senza vedersi riscatenare il problema in tutta la sua devastante potenza. E dato che effettivamente per i suoi ritmi di vita è un tipo un po' apprensivo, non si convince che sia tutto lì e periodicamente si risottopone ad accertamenti che lo tranquillizzino. Altri soldi spesi dallo Stato e da lui per le quote a suo carico, altro tempo impiegato in passaggi dal medico di famiglia, visite specialistiche, indagini strumentali, altra frustrazione per non essere giunto nemmeno questa volta a una chiarificazione. Con il tempo si può instaurare un vero quadro di quella che viene chiamata sindrome ansioso-depressiva reattiva. Ci credo, ce l'avrei anch'io. Altre visite, questa volta psichiatriche, altri farmaci più potenti e specifici. Basta, non voglio continuare questo calvario. Tutti noi possiamo intuire bene i vari, ulteriori passaggi e magari immedesimarci nella sofferenza. Nota a Calvario. Non possiamo non dirci cristiani, sosteneva Benedetto Croce, anche quando non siamo credenti, perché la nostra lingua stessa è intrisa di concetti pertinenti al cristianesimo. È importante ricordare che Calvario non significherebbe nulla se non ci fosse passato il nostro bravo Gesù. Caliamoci piuttosto nell'altra possibilità di storia già accennata nell'elogio della periferia. Ovviamente il medico deve in primo luogo sincerarsi che non esista una reale patologia cardiaca, ma non gli è difficile capirlo se è bravino dalla descrizione del sintomo e da una serie di prove diagnostiche direttamente sul paziente. Se si vuole prendere un po' di responsabilità, può subito intervenire con una tecnica manipolativa e produrre un immediato cambiamento del quadro patologico, grazie al quale ottiene anche la conferma che il problema era funzionale e non cardiaco. A sua volta, il paziente riconoscere che il suo soffrire non è grave e che seppure non si sarà immediatamente risolto, può comunque permettersi di stare tranquillo e fiducioso. In capo a 2 o 3 sedute, il disagio è venuto meno, forse anche per sempre. Certo, il medico dovrà essere pagato per questa prestazione, almeno fino a quando varrà quella regola sociale che non esiste invece tra i primitivi, l'uomo medicina o la donna medicina, non ricevono compensi per la propria attività, tranne la gratificazione sociale. Ma il suo intervento sarà finanziariamente costato molto meno del già citato Calvario. Troppo facile, mi direte voi. E quando la patologia è organica, grave? Quando la chirurgia è indispensabile, non crederai mica che si possa risparmiare sui guanti sterili, visto che tu per manipolare usi le mani nude? Beh, abbiamo visto che si può intervenire a volte anche sulle patologie organiche avanzate. Ma non sindacchiamo, non siamo qui per inneggiare alle medicine, tra virgolette, alternative, contro quella ufficiale. Piuttosto, un approccio globale alla sofferenza del paziente contribuirebbe in ogni caso ad alleviare il problema. Per esempio, un massaggio podalico che consenta a chi è reduce dall'anestesia di urinare senza catetere sarebbe di grande beneficio e non indurrebbe il costoso rischio di infezioni alle vie urinarie. Oppure, in un'ottica di più vasto respiro, un servizio sanitario che pagasse la parcella di un bioarchitetto al fine di garantire una vita più sana attraverso opportuni accorgimenti all'ambiente domestico o lavorativo, si rivelerebbe lungimirante. La spesa di oggi verrà ammortizzata da minori spese per malattia in futuro. Utopia, tu sei matto! Quando mai si potrà pensare a soluzioni del genere? Ma è triste constatare che basta varcare il confine. le compagnie assicurative elvetiche sostitutive in quel paese del nostro servizio sanitario già applicano queste misure. Non sarebbe il caso di ridiscutere i parametri di spesa sanitaria?